Ascoltiamo insieme quello che Dio ha preparato per noi oggi. Accomodatevi pure voi che siete qui in sede, qui nel nostro locale. Voglio invitare ognuno di voi, quanti siete qui in presenza, quanti stanno seguendo online, a concentrare la nostra attenzione in un brano. È la prima lettera dell'Apostolo Paolo ai Corinzi, capitolo 3. Leggiamo i versetti 1 e 2. Prima Corinzi 3, versetti 1 e 2. Qui l'Apostolo, come un padre spirituale, dice: fratelli, io non ho potuto parlarvi come a spirituali, ma ho dovuto parlarvi come a carnali, come a bambini in Cristo. Vi ho nutriti di latte, non di cibo solido, perché non eravate capaci di sopportarlo, anzi, non lo siete neppure adesso, perché siete ancora carnali. Infantilismo. Ci sono cose che fa e dice un bambino di 6 anni e o compiaciuti o per giustificare il bimbo o la bimba diciamo è un bambino. Ci sono cose che sentiamo dire o vediamo fare a persone di 26, 36, 46, 56, 76 anni e diciamo è un bambino. Il tono è diverso, l'idea è completamente diversa. Ci sono cose normali, anzi belle, a una certa età, da bambini, ma ci sono cose veramente patetiche, imbarazzanti, che succedono quando ormai si è superata l'età dell'infanzia. La Chiesa cristiana di Corinto ha dei punti di forza, così come ogni credente, ogni chiesa, ogni famiglia cristiana ha dei punti di forza. I punti di forza della Chiesa cristiana nella città greca di Corinto erano, innanzitutto la conversione. Il più grande punto di forza di un credente è sempre l'incontro con Gesù. Puoi dire amen? Quello è il grande punto di forza. Il ravvedimento, la fede in Gesù per la salvezza. Ma oltre a questo, la Chiesa di Corinto aveva come punto di forza un certo bagaglio spirituale. I credenti di Corinto nel corso del tempo si erano arricchiti spiritualmente, arricchiti di conoscenza biblica. I corinzi si erano arricchiti via via di doni, carismi spirituali che esercitavano, che utilizzavano. La Chiesa di Corinto soprattutto era formidabile nei doni spirituali che avevano a che fare con la parola, il linguaggio. I corinzi vivevano nella culla della filosofia e sembra che con la conversione la Chiesa di Corinto, i corinzi siano passati dal parlare, dal sapere, dall'eloquenza umana all'eloquenza spirituale, in chiave cristiana. I corinzi però avevano un grosso problema, che era alla base di alcune situazioni problematiche nella loro comunità e nelle loro famiglie. Il grosso problema dei corinzi si chiama infantilismo. Infantilismo. Come quello dell'uomo nella bici, nella grafica, che forse avete notato. Una persona adulta in una piccola bici che si diverte, tutto euforico. Ma l'infanzia è un problema? L'infanzia non è un problema, anzi. L'infanzia di per sé è una fase di vita meravigliosa, concordi? E noi vogliamo come genitori, come educatori, come collaboratori in chiesa, come cittadini, come persone, vogliamo impegnarci, pregare, fare la nostra parte perché ogni infanzia sia meravigliosa. tante infanzie, purtroppo, sono drammatiche, sono tristi. Quante infanzie negate, quante infanzie calpestate, ancora oggi. Noi in prima persona ci adopereremo perché l'infanzia di ogni bambina, di ogni bambino, sia un'età bellissima. E l'infanzia nella Bibbia è metafora positiva, di semplicità. Vi ricordate quando Gesù dice, voi dovete diventare bambini, altrimenti non potete entrare nel regno dei cieli. Senza la semplicità, senza l'umiltà dei bambini, noi non possiamo avvicinarci a Dio così come dovremmo. La Bibbia ci parla di infanzia a livello positivo anche parlando di fiducia. Un bambino riesce ad avere fiducia in suo papà, nella sua mamma, nella figura genitoriale, in chi si occupa di lui o di lei. Quindi, quanto a semplicità, bambini. Quanto a fiducia, bambini. Potremmo anche aggiungere la gioia, l'entusiasmo, bambini. Ma l'Apostolo Paolo, sempre scrivendo nella prima lettera ai Corinzi 14:20, fa una precisazione per me fondamentale. Fratelli, non siate bambini quanto a ragionare, siate bambini quanto a malizia, ma quanto al ragionare siate adulti. Lo dico a me stesso, sii adulto, sii una persona matura. Lo dico a chiunque ascolta stamattina, la Bibbia ci chiama ad essere persone responsabili, persone serie, persone mature. Dio ci vuole persone affidabili. Lo stesso scrittore, nella stessa lettera, farà un altro riferimento all'infanzia prolungata, all'infanzia a oltranza, all'infanzia che gioca a oltranza fino ai tempi supplementari, perché questo è l'infantilismo, è il prolungamento innaturale dell'infanzia. L'Apostolo Paolo, dicevo, adesso vado al capitolo 13, versetto 11, dice: quando ero bambino, parlavo da bambino, pensavo da bambino, ragionavo da bambino. Quando sono diventato adulto, ho messo da parte le cose che appartenevano all'infanzia. Qualcuno, molti anni fa, mi ha fatto notare la progressione in questo versetto. Parlare, pensare, ragionare. Qual è un'altra caratteristica dei bambini? L'istintività. Prima si parla, poi si pensa e poi si ragiona. Questo è l'infantilismo. Quando dovrei fare esattamente al contrario, dovrei ragionare, dovrei pensarci sopra e poi dovrei parlare. Quanto c'è da riflettere per me oggi? Stiamo riflettendo? Ora, pensando alla Chiesa di Corinto, mi sono detto, ma come si fa a capire, come faccio a capire che l'infantilismo è un problema, è un limite che riguarda anche me, come i credenti di Corinto? Come faccio a capire che la mia fede è una scuola dell'infanzia? Come faccio a capire che qualcuno nella mia comunità, forse me compreso, ha bisogno di avanzare di livello nelle cose di Dio? Come faccio a capire che a casa mia si è rimasti bambini spirituali, come dice l'Apostolo Paolo, carnali? E spirituale chi segue l'impulso dello Spirito Santo, e carnale chi segue invece gli istinti, gli impulsi, le spinte della nostra natura umana. E qui l'Apostolo Paolo divide i bambini in Cristo da coloro che sono maturi in Cristo e quanti sono carnali e quanti sono invece spirituali. Ok? Come faccio a capire che la cosa mi riguarda? Come faccio a lavorare con l'aiuto di Dio su me stesso? Cosa vediamo nei Corinzi? Cosa fanno i bambini di solito, soprattutto a una certa età? Non parlo dei bimbi piccolissimi. C'è una certa fascia di età. Superata la fase dei neonati, c'è una certa fascia di età, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'è una certa fascia di età. Cosa fanno tipicamente i bambini? A parte le loro grandi virtù, le loro grandi, sconfinate capacità, quali sono i loro limiti? Primo, litigi. Litigi. I bambini litigano spesso. I genitori quasi hanno un timer nella testa. Educatori, zii, nonni, insegnanti, chiunque ha a che fare con i bambini ha come un timer sviluppato ormai. Vediamo quanto tempo ci sarà silenzio. Vediamo quanto dura la tregua. Tom e Jerry. Tom e Jerry. Il cane e il gatto e il topo in questo caso, che si rincorrono, che si fanno dispetti, che fanno prevalere la propria volontà, i propri spazi, il proprio territorio, i propri giochi, litigi. La chiesa di Corinto purtroppo aveva tanti litigi, litigava spesso. Perché? Per quale motivo? Nella chiesa di Corinto, in quel periodo perlomeno, i litigi erano dovuti a una certa identificazione con un servitore di Dio o con un altro servitore di Dio. L'apostolo Paolo aveva fondato la chiesa di Corinto, lui era il ministro fondatore della chiesa di Corinto, e alcuni nella chiesa di Corinto avevano come formato un partito che vedeva come figura di riferimento l'apostolo Paolo, il fondatore, l'iniziatore di quell'opera, di quella comunità cristiana. Alcuni in chiesa a Corinto dicevano: io appartengo all'apostolo Paolo. E l'apostolo Paolo prenderà distanze da questa forma di infantilismo dei corinzi. L'apostolo Paolo, da credente, da servitore maturo qual era, dice: voi state sbagliando, ma avete creduto in me? Dice l'apostolo. Siete stati battezzati nel mio nome o nel nome di Gesù? Chi è che vi ha salvato? Chi è che è morto per voi? Io? No, Gesù. Allora non dovete essere, dice qui l'apostolo, miei seguaci, ma seguaci di colui che io sono venuto a predicarvi. Che errore diventare fan sfegatati, legati morbosamente a un uomo anziché seguire Gesù, il nostro Salvatore. L'apostolo Paolo dice: io ho fatto la mia parte, io ho piantato. Qualcun altro diceva nella chiesa di Corinto: io sono di Apollo. Apollo ha avuto anche lui un ruolo importante nello sviluppo della chiesa di Corinto. Se l'apostolo Paolo è stato il seminatore da parte di Dio attraverso il Vangelo, Apollo è stato colui che ha annaffiato le piante, colui che ha insegnato successivamente, colui che dopo ha visitato la chiesa di Corinto per aiutare questi credenti a crescere. E alcuni nella chiesa di Corinto dicevano: io sono di Apollo, io appartengo a Apollo. E questo senso di esclusività creava litigi, perché erano l'uno contro l'altro. C'era come un'iscrizione, un modulo da compilare in pratica. Tu dove ti vuoi iscrivere? Tu chi sei? A chi appartieni? Chi vuoi seguire? Qual è il tuo mito? Qual è il tuo predicatore preferito? Chi ami di più? Chi consiglieresti? Ma qui praticamente l'ambito della fede somiglia all'ambito commerciale. Alcuni dicevano: io sono di Pietro. Pietro perché? Allora, Apollo, posso ipotizzare, è molto eloquente. Apollo, lo ascoltavi predicare e volavi. Immagino, da quello che la Bibbia ci dice. Pietro era il discepolo di Gesù, testimone oculare. servitore storico di Cristo, come ti raccontava Pietro le parabole, che lui stesso aveva sentito, ascoltato a viva voce, personalmente, come Pietro riusciva a raccontarti quello che Gesù aveva insegnato. Nessuno. Io sono di Pietro, io appartengo a Pietro. E litigavano, c'erano le fazioni, c'erano i partiti nella Chiesa. Mi piace poi sottolineare che qualcuno diceva: io sono di Gesù, con voi non voglio avere niente a che fare. Chi è Paolo? L'altro estremo. Chi osannava e glorificava l'uomo, il servitore di Dio? Chi invece diceva: ma i servitori di Dio? E che importanza hanno? Come i bambini che estremizzano tutto. Spider-Man, Superman, oppure qualcosa non conta niente, non ha valore. Una volta ho salvato il telecomando della TV, di una TV di casa nostra, dall'indifferenziato. L'ho visto per caso, me ne sono accorto così, per combinazione. Vado a buttare una cosa e c'era il telecomando della TV. Beh, l'inchiesta è stata facile. Risalire al colpevole. È stato facile. Perché? Perché non era un gioco, non era interessante, non si capiva la funzione di quella cosa nera con i tasti colorati, non suonava. Certe volte così sono i bambini, siamo noi quando facciamo, ci comportiamo come bambini in Cristo, o diamo estremo valore alle cose, alle persone, alle esperienze, oppure le cose o le persone o i servitori di Dio non hanno valore. Qualcuno diceva: io sono di Cristo, a me non mi dovete parlare di niente, non mi dovete dire niente. L'apostolo Paolo, poteva venire lui come poteva venire qualcun altro a evangelizzarci. Che importanza ha l'apostolo Paolo? Pietro o Apollo? Non litighiamo. L'apostolo Paolo dirà: ma che vi manca? Ma che vi manca? Ma voi avete tutto. Noi siamo servitori di Dio. Dio ci ha mandato. Mi sembra cogliere il senso delle parole dell'apostolo Paolo, che vuole far riflettere i corinzi e dire loro: ma perché litigate? Paolo è stato un dono di Dio per voi? Ringraziate il Signore per Paolo. Ricordatevi dei suoi insegnamenti. Apollo ha fatto la sua parte. Siate grati a Dio anche per lui. Pietro, l'apostolo Pietro, è importante il suo ministero, il suo servizio, ha avuto valore. Ringraziate il Signore per voi, per lui, ma seguite Gesù. Avete creduto nel Signore Gesù Cristo? Seguitelo, glorificatelo, onoratelo, tutti insieme, senza litigare, senza litigare. Cosa vi manca? Niente. Dio vi ha dato tutto, e allora non litigate. C'è qualcosa per tutti, c'è qualcosa per tutti. È come se un bambino dovesse mettersi a litigare: no, è mio, 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 no, è mio. È di tutte e due, è di tutte e due. Chi ha a che fare con i bambini spesso deve sottolineare questa cosa: è vostro, perché litigate con i doni di Dio? Non è questo lo scopo di Dio, farvi litigare, ma è che siate uniti. Vogliamo essere uniti nel Signore, ringraziando Dio per ogni esperienza che ci ha fatto fare, per ogni suo servitore, per ogni sua serva, per ogni circostanza, per ogni occasione, per ogni periodo che Dio, come nella Chiesa di Corinto, ci ha permesso di vivere. Vado più veloce. Seconda cosa che vediamo spesso nei bambini, anagraficamente, e nei bambini spiritualmente: la presunzione. Quando eravamo bambini capivamo una cosa e ci sentivamo già capito come funzionava il Lego. Montata quella costruzione ci sentivamo ingegneri. Avendo curato il bambolotto, la bambola, no, ci si sente medici da bambini, infermieri. Signore, quante volte sono immaturo spiritualmente. Capisco un versetto o penso di aver compreso quello che Dio, lo Spirito Santo, voleva dire e mi sono sentito un teologo dei tempi moderni. I Corinzi erano in gran parte presuntuosi. L'Apostolo Paolo 4,6 dirà: non vi gonfiate di orgoglio. 4,8: già siete sazi, già siete arricchiti, senza di noi siete giunti a regnare. L'Apostolo Paolo era partito, aveva lasciato la città di Corinto, era passato un po' di tempo, non sappiamo quanto tempo, e già la chiesa di Corinto si era montata la testa, come per dire: non abbiamo più bisogno di niente, adesso andiamo avanti, seguendo Gesù da autodidatti. Non abbiamo più bisogno, siamo già forti, siamo già grandi, scrive qua la chiesa di Corinto. E anche questo è un altro estremismo. Pensare che il tuo pastore sia Gesù è un estremismo. Ma pensare che il ministero del tuo pastore non abbia valore, non abbia importanza per la tua fede, per la tua crescita spirituale, per la tua comunità, è un altro estremo. Siete orgogliosi, Corinzi. Alcuni di voi, alcuni in particolare, evidentemente si erano gonfiati, e l'Apostolo Paolo ci ritorna qui, anche sempre nel capitolo 4, versetti 18 e 19. Siete gonfi, siete gonfi. Ora, chi è gonfio fa due cose: oltre a montarsi la testa, toglie spazio agli altri, perché se io mi gonfio qua non c'entra più nessuno. Tolgo spazio al dono che Dio ha dato ad altri. Se mi gonfio, penso di essere completo, autosufficiente, di non aver bisogno di nessuno, di nessun parere, di nessun consiglio, che nessuno preghi per me. Quando io sono gonfio c'è anche un rischio ulteriore. Basta poco. Qualcuno già mi aiuta con gli effetti sonori. Basta poco, basta una parola. Quando io sono gonfio, una parola, uno sguardo, una situazione che mi scoppio, esplodo. E così vediamo nei bambini. Nei bambini c'è grande entusiasmo iniziale per qualcosa, così nei bambini in Cristo. Grande slancio, grandi promesse, grandi impegni, grandi proclami, e poi con la stessa facilità con cui un bambino anagraficamente e un bambino spiritualmente, tutto passa, tutto scompare. Signore, io voglio crescere nelle tue vie. Signore, aiutami ad essere stabile, affidabile, ponderato. Signore, aiutami a ragionare, a riflettere, come Gesù ha detto: ma chi se deve costruire una torre prima non chieda o non faccia un preventivo? Perché altrimenti arriva al primo livello, arriva al secondo, poi si ferma, i lavori rimangono incompiuti, con grande imbarazzo di chi ha iniziato quell'impresa, quella costruzione, quel cantiere. Così vogliamo riflettere nelle vie di Dio, magari essere meno istintivi, meno euforici, meno gasati. Non voglio scoraggiare lo zelo, l'entusiasmo, sono qualcosa di meraviglioso. Guai se in una vita cristiana non c'è entusiasmo, non c'è gioia, non vediamo l'ora di fare qualcosa per il Signore, di farlo insieme, nell'unità e nell'umiltà. Ma tutto questo non deve essere sinonimo di inaffidabilità, così nelle cose della vita. Lo faccio io. Vi ricordate chi diceva a Gesù: Signore, io ti seguirò dappertutto, qualunque cosa succeda? E poi invece non c'era la disponibilità di farlo. I Corinzi, per la presunzione, erano insofferenti alle regole. Com'è difficile da bambini, o quando c'è infantilismo, ad essere rispettosi delle regole. Quando si è bambini, per età o per maturità spirituale, c'è una certa intolleranza ai confini, alle regole, a quello che gli altri ti dicono. Tutto sembra essere finalizzato a fermarti, a reprimerti, a scoraggiarti, ma non è sempre così. I corinzi parlavano in altre lingue, usavano gli altri doni spirituali. Sotto certi aspetti i corinzi erano fiumi in piena, poi sotto altri aspetti, come quello etico, morale, c'era un infantilismo spaventoso. Addirittura qui l'Apostolo Paolo dice, si ode, ho avuto notizia tra voi, che addirittura qualcuno, membro della Chiesa, convive con la matrigna. Cose, dice qui l'Apostolo Paolo, che addirittura offendono il costume, la morale della maggior parte delle persone al di fuori della Chiesa, e voi tollerate quella situazione, non dite niente. Vogliamo crescere nella fede. La crescita spirituale delle volte viene identificata solamente in termini di conoscenza di nozioni bibliche. Ora è vero che se io non ho una crescente conoscenza biblica quanto a contenuti, ad argomenti, a riferimenti biblici, è vero che se io non cresco anche nel bagaglio di cultura biblica, non si può parlare di completa crescita spirituale. Questo è vero. Ma è altresì vero che il bagaglio di cultura biblica non è l'unico criterio di crescita, perché i corinzi avevano un importante bagaglio di crescita biblica a livello di nozioni, ma poi nella pratica, nell'etica, che vale sapere tante cose che la Bibbia dice e non metterle in pratica? A confronto, meglio sapere 10 cose piuttosto che saperne 10.000 e non farle. L'Apostolo Paolo, riguardo proprio al dono delle lingue, al parlare in altre lingue da parte di Dio, dice: io preferisco dire 5 parole comprensibili nell'assemblea, che tutti possono cogliere, che possono essere di incoraggiamento per tutti, piuttosto che dire 10.000 parole che gli altri non comprendono. E anche lì ci vuole equilibrio. E la presunzione è un pericolo. Dio ha dato i doni del suo spirito, i carismi dello spirito sono per la Chiesa di oggi. Ma ci vuole equilibrio spirituale. I doni sono importanti, ma non sono il tutto della fede o di una Chiesa. Litigi, presunzione, egocentrismo. Io, è mio. Quante volte si parla come bambini nella fede? Ho citato già i doni spirituali. I corinzi facevano a gara per chi aveva più doni, per chi veniva più utilizzato dal Signore attraverso ora un carisma, ora un altro dono spirituale. I corinzi però vivevano questo come un mettersi in mostra, evidentemente, uno sfoggiare qualcosa che loro avevano ricevuto. E l'Apostolo Paolo dice: ma se tu hai ricevuto qualcosa da Dio, perché te ne vanti? Mica è merito tuo. Se hai ricevuto qualcosa in regalo dal Signore, semmai lo dici con gratitudine: guarda cosa mi ha regalato il Signore. Ma non è motivo di vanto, però l'ha regalato a me, mica a te. Vedete quanto i doni di Dio possono diventare, in base alla maturità spirituale, un aiuto o addirittura un ostacolo. I doni di Dio possono essere un ostacolo, dipende da come li viviamo noi, se siamo maturi o meno nelle cose del Signore. E poi i corinzi mostravano egocentrismo, l'io al centro, anche nel modo di vivere. Le agapi erano dei rinfreschi nella Chiesa delle origini, un momento di condivisione fraterna, ognuno portava qualcosa e quel pasto si consumava insieme, con il contributo di tutti si mangiava insieme. Nella chiesa delle origini l'agape, questo pasto fraterno, era associato alla celebrazione della cena del Signore. E a Corinto succedevano delle cose che portavano il chiaro segno dell'infantilismo anche su questo aspetto, egocentrismo, perché chi poteva permettersi qualcosa di importante esagerava, portava roba da 100 euro, da 200 euro, così per attualizzare. Roba che tanti non potevano permettersi. E qualcun altro in chiesa a Corinto si vergognava perché quello che lui o lei o quella famiglia poteva portare era qualcosa di molto semplice, magari da 5 euro, da 10 euro. E quindi è una cosa bella mangiare insieme come chiesa, ricordare la morte del Signore con la Santa Cena, qualcosa di bello a Corinto era come geneticamente modificato. Diventava un'occasione per vantarsi, per far risaltare il proprio status economico, sociale. Signore, aiutami a ricordarmi che una persona veramente matura in Cristo è una persona che mette te al centro, che mette gli altri al centro. Non posso pensare soltanto a me stesso. E quante volte un no ci ha fatto male? Non l'abbiamo capito, perché l'abbiamo vissuto soltanto come un limite. Non lo posso fare. Vorrei portare quella cosa, ma non la posso portare perché altrimenti qualcuno viene messo in difficoltà e forse lo vivo come un limite. In realtà, quando Dio dice no a una nostra tendenza naturale sbagliata, dovremmo riflettere. E non vedere quel no come una gabbia, ma vedere quel no come un trampolino, come un atto di amore. Proprio alla chiesa di Corinto, lo scrittore di questa lettera parlerà di amore. Vi ricordate prima Corinzi 13? Di cosa parla? Tra un brano sui doni spirituali, 12. E un altro brano che continua a parlare dei doni spirituali, capitolo 14, in mezzo c'è l'inno all'amore di Dio. E tra le caratteristiche di ciò che è l'amore di Dio c'è l'amore, non cerca, il proprio interesse. Da bambini siamo egocentrici. E la cosa ci fa sorridere, è anche comica tante volte, vero? Ti piace? Un bimbo, una bimba ama farsi guardare, no? Farsi vedere. Ti piace? Il bimbo, la bimba vanno in cerca di complimenti, di continui elogi. E finché rimane nell'infanzia non c'è nessun problema. Anzi, ci facciamo pure qualche bella risata insieme su questi aspetti pedagogici. Ma quando si tratta di persone adulte, questo è un vero problema. Dio non vuole che io mi metta in mostra. Dio non vuole che nasconda o che mi vergogni di quello che Lui mi ha regalato. Ma Dio non vuole che io utilizzi quello che Lui mi ha donato, capacità, talenti, doni spirituali, per mettermi in mostra. Non voglio essere egocentrico. Ma dirlo lo so che è una chimera, lo so. Perché l'egocentrismo, finché viviamo questa vita terrena, sarà sempre un possibile inciampo. Ma illuminati da quello che Dio ci ha detto attraverso la sua parola questa mattina, vogliamo più che inseguire questo sogno, vogliamo fare questa preghiera e vogliamo impegnarci per questo obiettivo. Signore, io come l'Apostolo Paolo o chi a Corinto era maturo o matura, anche io voglio avere come obiettivo la maturità spirituale. Vogliamo, voglio oppormi a ogni forma di infantilismo. Tendo a essere una persona litigiosa, Tendo a essere un credente, una persona presuntuosa? Tendo a essere qualcuno egocentrico? Allora ho bisogno di riflettere. Questi sono tre chiari segni di infantilismo, di essere bambini in Cristo, di essere credenti carnali. Dio ci ha parlato. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo pregare. Dobbiamo lasciare che Dio modelli la nostra personalità e la nostra personalità spirituale. Dobbiamo impegnarci, perché se io non voglio crescere, non crescerò. Se io non voglio crescere come persona e come credente, troverò scuse, sempre, giustificazioni. Se io voglio crescere, invece, troverò dei modi, troverò delle opportunità. Se non vuoi fare qualcosa, troverai sempre giustificazioni. Se vuoi fare qualcosa, cercherai delle opportunità. Signore, io voglio impegnarmi. Per il resto, fai tu, perché io possa crescere ogni giorno, magari non in maniera così evidente, ma costantemente. Come leggiamo altrove nella Bibbia, vogliamo crescere fino a quale livello? Fino alla statura perfetta di Cristo Gesù. Quando avverrà? Un attimo prima che saremo nel cielo. Un attimo prima che il Signore ci prenderà con sé. Fino a quel giorno, fino a quando non saremo col Signore, io avrò ancora bisogno di crescere. Non l'ho detto prima, ma un'altra cosa bellissima, finale, dei bambini è il loro desiderio di crescere. Il loro desiderio di crescere. Vuoi sapere se in quella casa ci sono dei bambini, ci vivono dei bambini? Troverai dei segni sui muri. Alcuni di questi geroglifici, se interpretati, restituiranno il desiderio di crescere. Il desiderio di crescere. Signore, io voglio crescere con il tuo aiuto. Ci alziamo in piedi per pregare. Invito quanti hanno seguito da casa a unirsi in una preghiera tua personale. Noi pregheremo qui, tu da casa pregherai, magari lo farai con tuo marito, tua moglie, i tuoi figli. Quanto sarebbe bello con la tua famiglia. Preghiamo insieme.